quindi potete anche intervenire su Facebook se avete delle curiosità.
Dovete intervenire su Facebook.
Dovete.
Anche perché l'interazione è fondamentale.
Oppure 366-6260-155 è il numero WhatsApp. Ora però me li hai inibiti, no? Sono timidi i nostri ascoltatori. No, allora Fabrizio Corona e Francesco, quante volte sarà successo questo lapsus?
Praticamente sempre.
Ecco, fantastico, quindi mi bacchetto da solo. Anche perché insomma tu presenti stasera questo documentario al Festival dei Popoli alle 20:30 al Cinema Alfieri Atelier, che si trova in Via dell'Ulivo a Firenze. È un progetto, ne parlavamo anche fuori onda, particolare, diremo duro, no? Perché Corpo a Corpo è la storia di Paolo Scaroni, un ultra del gruppo Brescia 1911, che è stato quanto tempo fa oramai?
Allora, il fatto è successo nel settembre del 2005, quindi ormai sono passati più di 13 anni, e questo progetto è nato proprio in concomitanza con l'incidente, quindi quando Paolo era in coma fondamentalmente. Io ho iniziato le prime riprese a novembre del 2005 e sono andato avanti praticamente fino a quest'estate. L'ho seguito per quasi 13 anni.
Dunque, Paolo fa parte di questo gruppo Ultras, segue la sua squadra e in occasione di una partita ci sono dei tafferugli alla stazione, se non sbaglio, cioè c'è uno scontro tra la polizia e il gruppo di Ultras, lui alla peggio.
Sì, in realtà più che uno scontro è stata proprio una carica della polizia. In realtà poi si è scoperto attraverso appunto il processo che è stato proprio immotivato il motivo della carica, pretestuoso, perché in realtà c'è stato semplicemente una semplice provocazione di un tifoso, e da lì è nata proprio una violentissima carica. E ricordo che ci sono stati 32 feriti, cioè non c'è stato solo Paolo Scaroni, che sicuramente ha avuto la peggio rispetto a tutti gli altri, ma sono state 32 persone ferite quel giorno, quindi sicuramente non una pagina felice per lo Stato italiano.
Dunque, come incroci questa storia e come mai decidi di raccontarla? Tu ti occupi, no, per Sky di...
Sì, io sono un autore freelance, lavoro per vari canali di Sky e all'epoca stavo facendo dei documentari, si chiamavano Controluce, che avevano un taglio sportivo, però diciamo che sono sempre stato affascinato dal mondo ultra, però chiaramente a livello televisivo era abbastanza complicato poter pensare di lavorare su un soggetto del genere, quindi mi sono mosso in maniera indipendente, ho cercato dei contatti, fino a quando poi un mio amico appunto ultra mi ha detto che era appena successo un fatto sgradevole e che forse in quel momento gli ultra del Brescia avevano bisogno di sfogarsi o comunque di tirar fuori la loro voce rispetto a, in particolare a questo episodio. E io inizialmente non mi volevo concentrare su questo episodio, ma poi chiaramente conoscendo la famiglia di Paolo, conoscendo la storia eccetera, quasi da subito è nato un profondo interesse, anche nel corso degli anni legame con Paolo, che mi ha permesso poi di portare avanti questo progetto per tanti anni.
Perché questo è un progetto insomma che prosegue negli anni, cioè
è un progetto fiume in realtà, che ha avuto questa gestazione infinita proprio perché si è creato questo rapporto speciale con Paolo, e di conseguenza io non mi sono mai posto dei limiti sulla chiusura di questo progetto. Cioè adesso dall'altra parte c'è Armando, che è uno dei produttori che hanno permesso, della società La Doc, che hanno permesso a questo film insomma in qualche maniera di compiersi, perché fosse stato per me probabilmente non l'avrei mai concluso, cioè sarei andato avanti fino alla fine dei miei giorni seguendo Paolo. Ma questo perché in qualche maniera
peraltro va riconosciuto anche il coraggio, no, di produrre una storia del genere, immagino.
Sicuramente
per in un paese come l'Italia non è una cosa semplicissima, credo un po' dovunque, poi in Italia,
considerando
in
che anche si tratta di una casa di produzione indipendente, e quindi hanno tutta la mia stima e tutto il mio affetto ovviamente per questa scelta, che non è assolutamente scontata insomma.
Poi torniamo a Paolo, però mi interessava capire questo tuo rapporto con il mondo degli ultras, che è un mondo diciamo anche difficile da penetrare, no? Perché spesso i giornalisti, i documentaristi sono visti come con in qualche caso anche giustamente, dobbiamo dire, con un minimo, se vogliamo, di così, no? di sospetto, c'è anche un pregiudizio nei confronti del racconto che non è interno al gruppo, ma che è fatto dall'esterno. Come sei riuscito tu ad approcciarli, ad incontrarli e come ti hanno accolto?
Ma inizialmente, vabbè, logicamente c'era un minimo di diffidenza legittima, penso. Poi però lo stesso gruppo 1911 del Brescia, piano piano, insomma, si è reso conto di che persona, prima di tutto, che persona sono, e poi insomma mi hanno dato fiducia per poter se non altro iniziare a fare delle riprese, ma anche perché in quel momento probabilmente avevano anche necessità che questa storia venisse a galla, perché inizialmente la storia di Paolo era veramente tenuta molto in ombra dai media, non si sapeva niente. Poi invece nel corso degli anni piano piano la gente, insomma, ha raccolto notizie, eccetera, quindi adesso è una storia tra quelle
nota,
sì, è una storia assolutamente nota,
che peraltro capita in un momento in cui di questi episodi ne succedono diversi, no? Anche l'episodio del derby a Catania-Palermo con
Raciti,
esatto, dove
sì,
muore.
Però quello è completamente un altro caso, e sul quale tra l'altro non mi voglio esprimere perché è un caso a sua volta delicato, ma sul quale
dicevo, è un momento in cui gli scontri, diciamo, o le cariche della polizia
c'è stato proprio un periodo storico che, diciamo,
poi dopo
che
sono nate leggi che hanno anche determinato, no, il posto numerato allo stadio, i tornelli, eccetera. Quella è una stagione immediatamente precedente, no, in cui queste cose erano,
esatto,
numerose.
Ma che in realtà poi tutto parte dalla, secondo me, dal 2001, cioè comunque da Genova, da lì in poi c'è stato proprio un'escalation, insomma, di violenze, anche proprio di, diciamo, le forze dell'ordine forse hanno alzato il tiro in tante circostanze.
Era lì che volevo arrivare, perché molti sostengono che Genova è un po' uno spartiacque, cioè che a Genova sono state, Genova, per chi mai non si è ascoltato, più o meno lo conoscono tutti, ma insomma la manifestazione contro il G8 e tutto quello che ne conseguì, le cariche, la morte di Carlo Giuliani, eccetera eccetera, molti sostengono che lì furono sperimentate delle tecniche che erano state in qualche modo acquisite nel contrasto degli ultras, e poi da lì
lo stadio è sempre rappresentato la palestra, diciamo, un po', perché evidentemente c'era dall'altra parte qualcuno che era in grado di forse di tenergli testa, e di conseguenza chi si doveva in qualche maniera, tra virgolette, allenare. Insomma, qual è il luogo migliore di uno stadio, insomma.
Che ragazzo era Paolo prima di quanto accade?
Allora, Paolo era un ragazzo assolutamente attivo, nel senso che era un allevatore di tori, aveva una cascina con 300 bovini da macello, ed era anche tra l'altro un campione di arrampicata su roccia a livello regionale. Quindi
che
non
è possente fisicamente.
No, era molto asciutto, però
giusto,
di quei fisici asciutti, nervosi.
Mi sono concentrato sul toro e non sull'arrampicata che è venuto fuori.
No, molto asciutto, un fisico molto particolare, asciutto, molto nervoso come energia. Insomma, io poi direttamente non l'ho conosciuto, l'ho potuto, insomma, conoscere attraverso foto, racconti, eccetera, perché io naturalmente l'ho visto nel momento in cui si è svegliato dal coma in poi, insomma, quindi tutto quello che era Paolo prima dell'incidente, diciamo, ho avuto modo di conoscerlo grazie ai racconti, alle fotografie.
E cosa è diventato,
eccetera,
dopo? Cosa ti dice lui, se c'è una differenza tra il Paolo dopo l'incidente, chiamiamolo così, e il Paolo di prima?
Ma allora, lui in realtà del Paolo di prima in questi anni non ne ha mai voluto parlare, cioè, nel senso, oppure veramente in rarissime occasioni. Però quello che posso dire è che il carattere, come anche più volte mi ha detto sua madre, è sempre stato un carattere forte, quindi questo secondo me gli ha permesso di reggere anche questo scarto proprio esistenziale, cioè passare comunque da una vita in cui il tuo corpo era tutto, era proprio il motore della tua vita, un momento in cui questo corpo si è totalmente bloccato, e quindi lì veramente c'è voluto un grandissimo carattere per reggere. Lui nel documentario a un certo punto fa una confessione verso la fine rispetto proprio ai pensieri, anche in certi momenti negativi logicamente che ha avuto, ma ha tenuto duro, e secondo me ha avuto anche delle persone vicine, in particolare suo padre, che hanno rappresentato veramente un appoggio importante per lui, proprio per tutta la sua vita. E poi, secondo me, anche insomma, avermi vicino tutti questi anni, forse qualche stimolo per tenere duro, anche quello gliel'ha dato, insomma.
Come si fa a rimanere, perché poi alla fine la documentaristica, come il giornalismo, si basa su una terzietà, sul principio di terzietà rispetto alla materia narrata, no? Devi essere anche bravo a tirarti fuori dalle emozioni, perché come hai fatto in tutti questi anni a tener fede a questo registro, o invece l'hai bypassato per entrare più in una narrazione?
Ma guarda, in realtà è stato sempre un progetto del cuore, dell'anima, veramente, per cui io questo problema in questo progetto specifico non l'ho mai avuto.
Non te lo sei posto?
No, perché si è proprio creato questo legame empatico, per cui le cose ce le dicevamo in faccia, ci sono state anche tante cose che magari gli proponevo di girare e lui non voleva girare, poi ha girato, poi si è pentito di averle girate, poi mi ha detto no, lasciala. Cioè, c'è stato comunque un dialogo costante nel corso degli anni. Per esempio, nel documentario c'è una scena molto delicata e forte che insomma, che ricorda insomma la sua prima fase di riabilitazione dopo l'incidente, la fa in acqua. E insomma,
che è quella del trailer, no?
Sì, che è quella, sì, del trailer. Quelle per lui erano immagini abbastanza sconvolgenti quando le rivedeva, perché proprio gli davano un senso quasi di perdizione, insomma, nonostante invece la scena rappresenti una rinascita, perché è proprio quello. Però poi invece ha capito che era utile lasciarle, ha capito che invece insomma erano giuste per poter raccontare in maniera diretta e profonda questa storia e farla arrivare alla gente.
Ma tu cosa hai voluto raccontare attraverso questa storia?
La sua sofferenza e la sua tenacia, perché la sua sofferenza e la sua tenacia penso che in qualche maniera, in una forma completamente diversa, siano state anche le mie nella mia vita.
Bella questa cosa. Allora stiamo parlando, siamo quasi in conclusione, stiamo parlando con Francesco Corona, che sarà tra poco allo spazio Alfieri Atelier nell'ambito del Festival dei Popoli a partire dalle 20:30 col suo documentario Corpo a Corpo. Fuori onda parlavamo di questa cultura degli ultras, non hai detto gli ultras sono lo stadio, gli ultras sono un po' uno specchio del paese. E a quanto ho capito tu hai anche una vicinanza, no? Anche amicizia.
Posso dirti una cosa, certo. diffido da quelli che dicono, che puntano il dito contro le curve dicendo ah guarda quelle, perché in realtà le curve sono specchio del paese, cioè quello che succede in curva succede in qualsiasi altro spazio,
sì, solo che viene
sociale
enfatizzato evidentemente.
No, si punta il dito lì perché giustamente è facile puntare
poi
il dito.
Nel momento in cui diciamo il calcio diventa spettacolo, è ovvio che nello spettacolo, nello show, bisogna recitare un ruolo, e il ruolo della violenza va gestito, no? Come dire, come pure dell'appartenenza, tutte queste cose secondo me sono cambiate nel momento in cui la televisione è entrata massivamente nel campo dello sport, no? Giusto?
Sì, completamente.
Però volevo chiederti cosa trova secondo te un ragazzo nell'appartenenza al mondo degli ultras? Cioè, cosa trovava anche Paolo?
Ma secondo me, guarda, io poi parlo in merito soprattutto alle tifoserie di provincia, magari tifoserie di provincia tra virgolette toste, come possono essere Brescia, Bergamo, Cava dei Tirreni, che sono quelle con cui ho avuto a che fare io. E lì secondo me semplicemente c'è la passione di una squadra e la voglia di stare insieme, divertirsi e sentirsi liberi in qualche maniera, cioè proprio anche un desiderio di libertà, cioè di potersi esprimere in tutti i propri difetti, anche nei propri eccessi, in maniera completamente libera, senza che nessuno poi ti venga a giudicare o a puntare il dito. E quindi per un ragazzo, per un adolescente, io penso che questo sia il primo richiamo. Poi è chiaro che chi invece ha una militanza più lunga, cioè, magari possono poi scattare altre dinamiche, però diciamo che inizialmente un ragazzo, cioè, secondo me l'avvicinamento di un ragazzo ad una curva è proprio tra virgolette puro, cioè non è contaminato assolutamente.
Allora tu lo presenti questa sera, e prima ti ho chiesto altri progetti, mi ha detto no, siamo concentrati su questo,
sì,
ora perché ovviamente è un tema delicato.
No, perché insomma dopo tutto questo questa gestazione così lunga, Insomma, è giusto che questo documentario riesca un po' ad avere...
Hai già contratti di distribuzione?
Guarda, siamo il mio produttore che sta là in contatto con delle case di distribuzione, speriamo che insomma, si riesca a organizzare una distribuzione degna per un lavoro del
che
genere.
Che in Italia è uno dei problemi veri.
Sì, no? Anche perché poi insomma sul documentario in Italia non c'è un grande mercato.
Non c'è una grande cultura, quindi... Anche se un po' le cose stanno cambiando rispetto a qualche anno fa. Forse
un pochino. Sì, un pochino
anche la
sì.
Televisione passa più questo tipo di formato, quindi c'è un'abitudine maggiore. Prima era proprio
una nicchia, sì, era proprio
dicevi faccio un documentario
gente, quello sugli animali, no?
A me è capitato di lavorare con Silvio Soldini per un documentario sui campi rom di Firenze che partecipò anche al Festival dei Popoli, vinse un premio un po' di tempo fa oramai, e appunto diceva, quando mi ricordo che Soldini quando diceva sto girando un documentario, Soldini per dire, lo guardavano come per dire ma
sei
impazzito, che adesso c'è, lo toccavano per dire va bene, grazie di essere stato con noi Francesco, allora noi innanzitutto invitiamo gli ascoltatori di Controradio ad andare questa sera allo Spazio Atelier in via dell'Ulivo 6 a Firenze nell'ambito del Festival dei Popoli, sezione concorso italiano, ti facciamo i migliori auguri, come si
grazie.
Dice merda anche nel cinema,
come vuoi, dai, non sono, non credo a queste cose,
okay,
quindi puoi dirmi
perfetto,
quello che vuoi.
Perfetto, grazie di essere stato con
grazie
noi,
grazie a voi
e
molto.
Naturalmente in bocca al lupo per il progetto.
Grazie.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.
Bentrovati a tutti voi da parte di Giustina Terenzi, ecco le segnalazioni per questo venerdì. Partiamo dal Teatro Fabbricone di Prato, dove va avanti quasi niente, liberamente ispirato al film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, un progetto di Daria De Florian e Antonio Tagliarini, alle ore 20:45.